Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata di lunedì 20 febbraio 2017 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare leggendolo da voi in rete, ed è il Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, spesso troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Barbe. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono, oppure non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai, perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale, perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, ma a furia di simulare illegalmente di averne invece la sovranità, la sta perdendo a livello internazionale l'amministrazione, e anche perché insiste questa cosa della simulazione di sovranità, non è indolore, perché serve a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale, il che a molti di quegli altri stati non piace affatto. Passiamo alle nostre cronache e commenti di quest'oggi, lunedì 20 febbraio 2017. Premetto che mi scuserete se starnutirò o sentirete che ho il raffreddore, perché è male di stagione. Comunque, la scorsa trasmissione l'abbiamo dedicata a commentare l'orgia di falsificazioni storiche cui abbiamo assistito per il 10 febbraio, falsificazioni storiche nazionaliste, e non l'abbiamo fatto per spirito di parte, ma perché la falsificazione della memoria è uno degli strumenti con i quali c'è stata, forse il principale, con i quali c'è stata imposta a Trieste prima del fascismo, durante e dopo anche il regime fascista, nell'Italia cosiddetta democratica che ha preceduto e ha seguito a tutt'oggi quel regime, c'è stata imposta la dittatura a Trieste del nazionalismo italiano e della lobby trasversale che dietro lo sventolio di bandiere si ingrassa tuttora sciacallando sulla rapina appunto delle nostre risorse economiche collettive, della comunità, della città, personali e familiari. Questa gente, questa lobby, appena dicevi che erano ladri e falsari, ti davano sino a poco tempo fa dell'anti-italiano, cercano di farlo ancora, e mettendoti al bando e cercando di eliminarti socialmente in tutti i modi, per non dire della stampa. In realtà questa loro pretesa di purezza, idealità nazionale, patriottica, nascondeva in concreto tutti i maneggi dei cartelli e degli appalti con la politica, le manipolazioni della giustizia, i malaffari impuniti, eccetera, eccetera, in un regime di camorra nazionalista che a Trieste ha consentito la commissione di illeciti che sono impossibili addirittura nelle aree di mafia conclamata. Mafia conclamata che perlomeno rischia di suo, perché è apertamente criminale e viene perseguita come criminale, mentre questa camorra nazionalista di Trieste passa per una consociazione di brave persone, appunto di buoni patrioti. E oggi parleremo proprio di queste lobby e delle loro commedie pubbliche prendendo spunto dal crollo finalmente del Partito Democratico Italiano a livello nazionale. Con una premessa, vedete, queste storie dei partiti, queste commedie dei partiti, in Italia così come anche a Trieste, vi vengono spacciate dai media italiani come se fossero delle cose veramente importanti. In realtà sono le baruffe fra iene, sciacalli e leoni intorno alla carcassa dell'animale abbattuto. E l'animale abbattuto o da abbattere è la gente comune, è il cittadino. E il cittadino ridotto alla disoccupazione e alla miseria, mentre loro appunto si ingrassano disputandosi ricche prebende pagate con le spoglie della povera gente, della miseria della povera gente. Quindi non lasciatevi ingannare né travolgere e trascinare dai dibattiti politici perfettamente inutili, perfettamente stupidi. Questa classe politica italiana in Italia e la sua sottosezione provinciale qui nel territorio libero di Trieste, che ci viene imposta al posto delle nostre, della nostra rappresentanza elettorale, elettiva del territorio libero, degli organi del territorio libero, questa classe politica è interamente da buttare. Oddio, in mezzo ci sono anche delle persone per bene, ci sono anche delle persone di buona volontà, ci sono anche delle persone serie, ma l'insieme della banda è politicamente ed economicamente delinquenziale, ed altrimenti il paese non sarebbe in quelle condizioni e il territorio libero di Trieste non sarebbe in quelle condizioni. Vedete, la realtà del paese è quella che emerge dai problemi della disoccupazione e della miseria. Problemi della disoccupazione che riguardano sì i disoccupati di media età, con situazioni gravissime anche familiari, e riguardano i giovani che non si vedono davanti un mondo di speranza. L'hanno perfettamente spiegato alcuni passi di quel giovane trentenne che si è suicidato a Udine 2 settimane fa, lasciando una lettera con una serie di riflessioni, di rimproveri, di confessioni straordinariamente importante. Ne leggiamo solo qualche passo, vedete, perché così si capisce anche perché noi qui combattiamo per avere riconosciuti tutti i diritti del territorio libero di Trieste, perché noi abbiamo questa possibilità unica, e senza quei diritti i nostri giovani, ma anche quelli che adesso sono bambini, ma anche le persone disoccupate di mezz'età, non avranno nessuna possibilità, nessuna speranza. Noi abbiamo questa possibilità straordinaria ed è per loro che combattiamo, non per noi. Noi qui siamo 11 ore al giorno a studiare queste cose, a fare iniziative, a prendere contatti internazionali, e guardate che non è una cosa di tutto riposo, Non è una cosa di tutto riposo, è un lavoro duro ed intenso, ma lo facciamo per loro, lo facciamo per le persone come questo giovane di 30 anni che nelle sue riflessioni scrive, ascoltate cosa scrive, scrive: da questa realtà non si può pretendere niente, non si può pretendere un lavoro, non si può pretendere di essere amati, non si possono pretendere riconoscimenti, non si può pretendere di pretendere la sicurezza, non si può pretendere un ambiente stabile. A quest'ultimo proposito, dice, le cose per voi che restate si metteranno talmente male che tra un po' non potrete pretendere nemmeno cibo, elettricità o d'acqua corrente. Lui era 10 anni più che cercava un lavoro in vano. Non è assolutamente questo, dice questo giovane friulano, il mondo che mi doveva essere consegnato. È un incubo di problemi, privo di identità, privo di garanzie, privo di punti di riferimento, privo ormai anche di prospettive. E dice: non sono rappresentato da niente di ciò che vedo e non gli attribuisco nessun senso. Io non c'entro nulla con tutto questo. Ora vedete, questi aspetti della realtà di oggi possono sembrare normali a chi c'è nato e vissuto. Chi ha un po' di anni in più come me si ricorda un mondo diverso. Io sono del 44, mi ricordo di un mondo dove speranza c'era, lavoro c'era, c'erano valori e ci si proponeva il problema di lasciare alle generazioni nuove un mondo migliore di quello che si era trovato. Quando questo giovane dice non è assolutamente questo il mondo che vi doveva essere consegnato, ha ragione. E guardate che le generazioni intermedie hanno colpe straordinarie nell'aver lasciato andare le cose così, fino a questo punto. Soprattutto indifferenza. Per indifferenza, per egoismo personale, per farsi soltanto i fatti propri senza pensare al bene comune. Pensare al bene comune non significa mica rinunciare alle gioie per sé, alle soddisfazioni per sé, significa soltanto pensare anche al resto della comunità, anche a chi sta peggio di voi, anche a quale sarà il futuro. La società recente, diciamo, non recentissima ma recente, quella delle generazioni intermedie, si è chiusa in un egoismo formidabile, si è chiusa in un analfabetismo anche del cuore e dell'anima crescente, e ha lasciato che le cose andassero così, seguendo chi il calcio, chi le commedie della politica, chi semplicemente i propri sport, i propri passatempi, e questo è il risultato. Questo è il risultato. Perché quella loro inerzia, che nel dopoguerra, che nei primi anni o decenni del dopoguerra non c'era, c'era una carica vitale molto forte anche di dialogo, di dibattito, di scontro politico serio, non così minuetti fra parti sostanzialmente uguali alle quali assistiamo adesso, no? E quella mancanza di carica ha lasciato che cosa? Ha lasciato prevalere le lobby di parassiti. Una delle lobby di queste lobby di parassiti non è in realtà che abbiano un vero colore politico. Si mettono una giacchetta, come si metterebbero la maglietta di una squadra di calcio che meno male vale l'altra, si mettono una maglietta di conservatorio, di progressisti, così un po' per vezzo culturale, e un po' per darsi una targa, per trovarsi uno spazio elettorale, uno spazio di voto. Spazio di voto che può essere conquistato anche con sentimenti, programmi positivi, con ideali, anche con dottrine e pratiche della violenza intellettuale che rischia di diventare materiale, come quella dei trogloditi della Lega Nord, no? E però in sostanza questa gente è tutta uguale, sono intercambiabili. Vi stiamo assistendo proprio in questi giorni e in questi mesi, in questi ultimi anni. Come avete visto, si sono formati dei governi che non sono di semplice coalizione su programmi, sono di spartizione del potere, con personaggi diversissimi tra loro, e forzando quel poco che rimaneva di idealità nella costrizione di una forma di partito che non è più popolare, che non viene più dalla base, ma che è soltanto di lobby. I vecchi partiti, quelli caduti con Tangentopoli, bene o male una base popolare l'avevano, avevano le loro sezioni, facevano le loro assemblee, eleggevano i propri dirigenti nel bene o nel male, e questo valeva per il Partito Comunista come per i partiti anticomunisti, cioè rappresentavano in qualche modo una forma di volontà di orientamento popolare, di interessi popolari. che era garantita anche dal sistema elettorale proporzionale. Dopodiché, con il sistema elettorale maggioritario, nelle sue varie forme, con la trasformazione dei partiti in direttori che attingono al voto e sentono la gente soltanto quando arrivano le elezioni, con la balla delle elezioni primarie, eccetera, questo collegamento dei politici con la gente è scaduto, è venuto a mancare e non può essere assolutamente sostituito dal contatto in rete tipo Movimento 5 Stelle, perché il contatto in rete è troppo aleatorio, è troppo parziale per poter rappresentare veramente le esigenze della gente. È una cosa molto comoda, ma abbiamo visto che non funziona. Il PD è stato un modello crollato, che sta crollando in questi giorni, finalmente è stato un modello proprio di questo. Tutti si chiedono: ma perché crolla? Qui i lobbisti di Renzi, Serracchiani, eccetera, dicono: ma è un errore, è un favore agli altri. Ma crolla, ragazzi, semplicemente perché avete tirato troppo la corda. Il PD è stato formato anche con parti che rimanevano ancora con alcuni ideali del vecchio Partito Comunista, e quelli non puoi piegarli all'opportunismo sfacciato di un Renzi, Serracchiani, del loro giro, no? È logico che sono stati bistrattati, forzati a fare cose che non volevano per tanto tempo. A un certo punto, finché avevano il governo, dicevano un motivo c'era, caduto questo governo di Renzi, assurdo, balordo, nocivo, dannoso, e sono presi adesso, si riprendono la loro libertà di fare, di dire, di costruire. Giusto o sbagliato che sia il loro ideale, perlomeno è una forma di ideale. E gli equivoci del Partito Democratico quindi adesso si stanno sciogliendo, anche sotto l'effetto delle inchieste per corruzione di personaggi vicini a loro, del resto inchieste di corruzione che riguardano ormai tutti gli schieramenti politici. Qui a Trieste questa lobby del PD è stata particolarmente nociva, perché l'ha scritto qualcuno giorni fa, diceva che solo, che peggio della destra italiana c'è solo la sinistra, il centro-sinistra italiano, la sinistra italiana, no? E perché con la saldatura del potere dal comune alla provincia, alla regione, al governo, con la conquista del potere in tutte queste sedi, il PD di fatto è diventato lo strumento principale per realizzare a Trieste, nel modo più intenso, diciamo, e con meno spartizioni possibile, quella politica di lobby degli appalti, lobby delle scelte deleterie come quella sul porto Franco Nord, eccetera eccetera, e che prima era oggetto di mercato politico con più formazioni. È stata la compattezza del Partito Democratico, cioè il monopolio del potere da parte del Partito Democratico, che ha consentito dopo tanti anni di completare la truffa, che ora stiamo fermando, grazie a Dio, la truffa sul porto Franco Nord, detto Porto Vecchio. Altrimenti la cosa non sarebbe passata. E questa esplosione del Partito Democratico sta arrivando appena in tempo per riuscire a fermare altre operazioni che costoro stiano facendo. Non è che la destra sia molto meglio di loro, però perlomeno è più scompaginata e può darsi che riesca a fare meno danni, anche se quel suo infierire ora sui più deboli, sui mendicanti, sui senza tetto, eccetera, è assolutamente intollerabile e merita una severissima punizione politica e probabilmente anche giudiziaria. Come si è coperta a Trieste questa lobby del PD? si è coperta con un trucco nel quale molti continuano a cascare. Grazie al controllo del piccolo, soprattutto al controllo politico del piccolo, questa lobby del PD ha messo in piedi il fantasma della cosiddetta lobby di Giulio Camber. C'è gente che, a furia di ripetizioni continue della raffigurazione sul piccolo di questo fantasma, per cui è stato fatto credere che questa lobby di Giulio Camber, ex senatore, ora avvocato, eccetera, ex lista per Trieste e poi PSI, comandi segretamente tutta Trieste attraverso chissà quali canali. E ripeto, c'è gente anche molto vicina a noi che ci giura ancora. In realtà questa è una balla. Una balla colossale che serviva soltanto a coprire la vera lobby che stava facendo gli affari sporchi, quella del PD. E poi direte, ma come dici che le lobby di Cambe non esiste? No, esiste, soltanto che è piccolina. Basta che guardiate il livello dei collaboratori di cui si circonda per capire che non può fare grandi cose, a parte quei manifesti ridicoli che mette fuori ogni tanto, per Pasqua, Natale, non so cosa ancora. Se desse gli stessi soldi in beneficenza farebbe più bella figura, naturalmente, ma è assolutamente marginale. Lui se ne sta zitto a lasciarsi attribuire questo straordinario potere, perché probabilmente si diverte e pensa anche che sia inutile spiegare che non è così, o forse perché così, proiettando un'ombra più grande del corpo, può riuscire, pensa, a ottenere dei risultati migliori, spaventando, diciamo, no? Ma la vera lobby è quella del Partito Democratico, quella che si è mangiata tutti i contatti politici, quella che è riuscita con operazioni sulle quali passeremo tra breve anche alla iniziativa penale di denuncia a più livelli, con operazioni a più livelli da denunciare, è riuscita a imbastire questo trasferimento di buona parte del Porto Franco Nord completamente illegale al comune. Noi, dicevo, lo stiamo bloccando, ma loro l'operazione l'hanno fatta attaccandoci. Cosolini con 6 querele mi ha fatto perché ho detto che l'operazione era illegale, gli sono arrivati attacchi di altro genere. Noi naturalmente non desistiamo, ma chi ci ha attaccato? La lobby di Camber o la lobby del PD? La lobby del PD ci ha attaccato. A un certo punto, se voi avanzate sul terreno scoperto e qualcuno vi spara, ebbene, pericoloso è chi vi spara, non che se ne stanno i cespugli a guardare. E il PD ha cercato di spararci in tutti i modi politici, ovviamente. No? La lobby del PD ha assommato a questo carattere appunto lobbistico spietato anche una caratteristica che è propria di quegli ambienti, cioè l'ipocrisia più o meno buonista. Questo l'ha fatto a livello nazionale in Italia e l'ha fatto anche a Trieste. E il buonismo non è il bene, cioè atteggiarsi a brave persone, brave umanitarie, comprensive, non è l'azione umanitaria e buona vera. L'azione umanitaria e buona vera non è quella delle chiacchiere, è quella concreta. Ora, a me non risulta che questi personaggi del PD facciano beneficenza di loro, abbiano messo su delle strutture come le ha la Chiesa con la Caritas, si occupino personalmente e a proprie spese degli immigrati clandestini per i quali fanno tanto. A me risulta che semplicemente che spaccino chiacchiere e siano sempre pronti a dare del cattivo, dell'insensibile, eccetera, a chi gli dice, per esempio, che questo problema della immigrazione clandestina, fatto salvo il dovere umanitario di dare da mangiare, da bere alle persone, di salvare loro la vita, non può essere lasciato andare avanti in questa maniera sregolata, deregolata. Ebbene, perché finisce per diventare una catastrofe per tutti, e per la popolazione residente e per gli immigrati clandestini. E l'abbiamo detto un milione di volte, è come una nave, più che tanta gente sopra non ci può stare, ci può stare soltanto la gente in proporzione ai posti, al cibo, eccetera, eccetera, alle risorse. Non è possibile immettere delle persone senza lavoro, senza ruolo, eccetera, in una società che ha già livelli di disoccupazione e di miseria così. Adesso è saltato fuori che praticamente, scusate, abbiamo un sorso d'acqua, che praticamente daranno alle cooperative, di quello sì che si interessano i partiti, perché sono le loro cooperative, alle cooperative per assistere gli immigranti clandestini, daranno oltre 1.000 euro al mese per persone. Ora, scusate, questo non è possibile quando le pensioni minime sono 480 in genere, no? Questo non è possibile quando abbiamo una massa di persone disoccupate alle quali l'assistenza sociale non provvede. E questo è una vera e propria speculazione. Speculazione perché questi soldi non vengono dati, come già spiegavamo, alle persone, agli immigrati, perché si facciano una vita, un lavoro, eccetera. Sarebbe già ingiusto, perché non gli puoi dare più di quello che dai ai nostri poveri, bene, residenti, ma i soldi vengono dati a queste cooperative, le quali sparano dei prezzi folli. Perché, scusate, se io ho due persone in una casa, va bene, il loro mantenimento, o una, il loro mantenimento mi costerà di più di quello di una struttura dove sono in comune le spese di elettricità, gas, va bene, acqua, di cucina, di acquisto del cibo. Cioè, il numero maggiore mi riduce la spesa pro capite. Ora, scusate, se io do 1.100 euro circa sono a persona, significa che un nucleo di tre persone nostro dovrei dare 3.300 euro e vivrebbero bene, sì. Ora, questi vogliono remunerare in questo modo le cooperative e mantenere poi questi immigrati senza lavoro o con lavori, dicono, di utilità sociale. Ma scusate, i lavori di utilità sociale perché non li diamo ai nostri disoccupati? Dal momento che l'esistenza degli immigrati clandestini è già garantita con questi 1.100 euro, super garantita. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona, questo tipo di politica incoraggia l'immigrazione clandestina, portando sofferenze terribili e alla popolazione residente e agli immigrati, perché poi questa finisce per diventare una guerra tra poveri. Questa è una situazione assolutamente esplosiva. È diventata in realtà una nuova tratta degli schiavi. Una nuova tratta degli schiavi per cui fate accorrere qui questi diseredati, perché qui da noi saranno dei diseredati. E non fate nulla per i nostri poveri, per la nostra gente. Perché? Perché non rende. Mentre l'immigrato clandestino rende alle cooperative, quindi al sistema a sua volta legato ai politici, rende 1.000 euro a testa. Ebbene, il nostro povero non rende niente. Costa perché dovete dargli l'assistenza sociale. E così il nostro povero viene discriminato e l'immigrato viene trapiantato in un posto dove si troverà a un certo punto una situazione di ripulsa, perché quello che sta succedendo, queste situazioni poi danno fiato ai trogloditi della politica, tipo i leghisti, che sono quelli che vorrebbero poi arrivare ai sistemi di espulsione violenta, alle ronde, a tutte queste cose qui, no? Questo è l'effetto non della bontà, non dell'umanitarismo, questo è l'effetto del falso buonismo dei finti progressisti che lasciano marcire le situazioni, per bontà fasulla, sino a farne dei business per i disonesti e dei disastri per la povera gente di qualsiasi colore di pelle e di qualsiasi provenienza. Queste cose bisogna incominciare a capirle, bisogna incominciare a ragionarci su seriamente. Vedete, un altro problema delle generazioni intermedie di questi decenni, intermedie rispetto ai giovani e agli anziani, è che non si sono accorte che si disabituava la gente a pensare. Quello che è successo con la scuola in questi ultimi decenni è una follia. Il modo in cui nella scuola si è smesso di insegnare ai ragazzi a pensare, di insegnare la logica, di insegnare la grammatica, di dare delle informazioni serie, di dare una vera formazione, è spaventoso, è assurdo. È assurdo. E a questo si deve anche l'incapacità poi tanto criticata della gente da noi di reagire a questo tipo di situazioni. Il fatto che si facciano infinocchiare in maniera incredibile da quattro slogan di questi politici, il fatto che non si ribellino a questa classe politica cialtrona, anzi che stiano lì in televisione a seguirne i dibattiti, le sciocchezze, le stupidaggini. Questo vale sia per le televisioni nazionali italiane sia qui a Trieste per le quattro. Noi vi invitiamo a guardare questi politici nei dibattiti a Tele4, questi politici locali, ma in che chiave? Per rendervi conto della loro pochezza, della loro stupidità, di come poco tengo o nulla tengono conto dei problemi reali della gente che è di lavoro, che è di assistenza sociale, di lavoro, di assistenza sociale, e di come si perdano in tutt'altre cose. Ora, perdersi in tutt'altre discussioni ed in futilità può andar bene per il cittadino comune, dice mi disinteresso di quello che succede, ma non per chi chiede il vostro voto promettendovi di tutto per farsi eleggere al comando della nave che poi dovrebbe condurre, no? E che conduce ad affondare o conduce sugli scogli. Non è ammissibile che si tollerino delle persone che si fanno eleggere ai posti di comando e poi sono totalmente incapaci non solo di gestirli, ma addirittura di vedere i problemi della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri. Dei personaggi che, li abbiamo visti, rubano il denaro pubblico per comprarsi i gelati, le gomme dell'auto, pranzi e cene, e vengono poi addirittura assolti dalla magistratura perché non ci sono le leggi per perseguirli. Ma dico, non basteranno le leggi, però il bando sociale sì, no? L'imporre loro le dimissioni anche da parte dei loro partiti, sì. Vedete, qui è necessaria una svolta totale. La svolta però non è ideologica, non è di parte politica. La svolta qui da noi nel territorio libero di Trieste è solo pratica, e sono i diritti, e consiste nell'attivazione piena dei diritti economici del territorio libero di Trieste, che sono quelli di un piccolo Stato sovrano, col porto franco internazionale e con la possibilità di diventare un centro finanziario internazionale, trovando e dando lavoro per tutti, come dicevamo già altre volte, dai più semplici lavori manuali che ognuno può fare, sino alle cose più complicate, alle super specializzazioni. Io mi chiedo tante volte, vedete, cioè noi sappiamo che siamo seguiti da un sacco di gente che naturalmente ha paura di esporsi perché teme ritorsioni da parte delle autorità italiane, anche se i tempi sono passati, no? Ma ha paura di esporsi e quindi sta alla finestra a guardare, anche se simpatizza per noi. Però vedo anche a Trieste, a parte l'attenzione internazionale sempre più alta che abbiamo, con contatti sempre più interessanti, vedo proprio a Trieste tutta una parte della popolazione che sta lì imbambolata ad aspettare che la manna cada dal cielo, senza accorgersi nemmeno di quello che sta accadendo. tutta la gente che corre dietro a queste storie della lobby di Camber, che va a commentare quando gli buttano un osso per distrarre l'attenzione dai problemi veri, tipo la questione del parco del mare, dibatte sul giornale, scrivono sì, pro, contro una cosa che non esiste, probabilmente non esisterà mai. C'è una massa di cittadini che si lasciano infinocchiare, rincretinire da queste cose e se ne stanno lì inerti, mentre la loro forza, la loro capacità, il loro intelletto, se messi assieme, potrebbero risultare determinanti per tirar fuori Trieste da queste secche, va bene? Anzi, secche stiamo già affondando, va bene, in continuazione. Ora, noi facciamo tutto il possibile, lavoriamo molto intensamente per questo, lo facciamo perché non succeda quello che è successo con quel giovane trentenne friulano del quale vi abbiamo detto prima un pezzo della lettera, alcuni concetti della lettera che ha scritto prima di uccidersi, e naturalmente cerchiamo di accelerare il più possibile i risultati, perché ci rendiamo conto che Trieste è una nave che affonda altrimenti, e che man mano che l'acqua sale annegano quelli che stanno nelle stive più basse, quelli con maggiori difficoltà. Ma l'acqua continua a salire se non si rimedia, e guardate che poi non c'è salvezza praticamente per nessuno. Noi lavoriamo appunto intensamente e stiamo portando risultati, anche se non tutti i risultati sono visibili o possono essere mostrati, però sarebbe bene che un numero maggiore di concittadini si svegliasse dal torpore, si svegliasse da questa sonnolenza, da questa inerzia, e incominciasse perlomeno a guardarsi attorno, perlomeno a stare attenti a quello che diciamo, a non seguire più quei politici cialtroni e spesso cafoni, e a capire che la salvezza economica, e quindi la salvezza loro, delle loro famiglie, sta soltanto nella possibilità di realizzare tutti i diritti del territorio libero di Trieste. Possibilità che non è utopica, non è affatto lontana, è più attuale anzi adesso di quanto lo sia stata in tutta la storia di Trieste dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, perché non c'è più la Guerra Fredda, perché non c'è più la guerra in Jugoslavia, perché i mercati internazionali sono favorevoli ad un rilancio del porto franco internazionale, di un centro finanziario internazionale in un micro stato europeo, e di micro stati non europei non è che ne mancano, no? Noi siamo in una, ne mancano qui nella posizione in cui siamo noi tra il Mediterraneo e Mitteleuropa, alla confluenza di tutta una serie di assi di traffico formidabili che si stanno sviluppando, tanto più si svilupperanno dopo il raddoppio già avvenuto del canale di Suez, e che possono portare a Trieste, assieme a questi diritti, una prosperità formidabile. Possiamo diventare la Singapore d'Europa e del Mediterraneo, senza avere né il sovraffollamento di Singapore né i problemi ambientali. I diritti li abbiamo, siamo già uno Stato indipendente per diritto, anche per legge italiana, perché questo dicono anche le leggi italiane di ratifica, di esecuzione del Trattato di pace, tuttora vigenti, mai cambiate. Soltanto dobbiamo liberarci dalla camicia di forza delle menzogne che ci raccontano, sul piano storico, sul piano politico, sul piano economico, questi balordi, questa classe politica italiana balorda e parassita che si fa soltanto gli affari propri. Incominciamo noi triestini a farci gli affari nostri finalmente. Gli strumenti li abbiamo, vediamo di attivarli. È inutile che mi dite che siete capaci di costruire una casa se non sapete, se non volete prendere in mano gli strumenti, va bene, la malta, la cazzuola, va bene, e i mattoni, e incominciare a costruirla. Noi la stiamo costruendo, e date una mano per quello che potete, incominciate a muovervi, incominciate un pochino a svegliarvi prima che sia troppo tardi per la città. E troppo tardi per la città significa troppo tardi per tutti. Rendiamoci conto che il benessere degli altri è anche il tuo benessere, di ciascuno di noi, perché se c'è lavoro e circola il denaro, tutte le funzioni economiche della collettività si attivano. Se il denaro non circola più, se manca, se non c'è lavoro, si creano tutta una serie di zone ischemiche senza il flusso di denaro che le alimenta, e il corpo sociale ed economico pian pianino muore, e muore anche abbastanza rapidamente a Trieste. Fatevi una passeggiata, se potete, per le vie della città e date un'occhiata a tutti i negozi chiusi. Sta diventando un panorama ormai così usuale che la gente non se ne accorge più. Ma provate ad andarci un momentino con occhio sveglio, pensando a che cosa significa. A parte il fatto che tutti noi abbiamo in famiglia, fra i conoscenti, eccetera, ormai situazioni terribili che vediamo involvere ogni giorno. Chi pensa che le soluzioni arrivino da sé, piovano dal cielo, si sbaglia. Bisogna lavorare, noi lo stiamo facendo, vedete anche voi di fare quello che potete. Nessuno richiede grandi sforzi. Già svegliarsi e cominciare a dire queste cose, avere il coraggio di dirle, a vedere le cose con chiarezza, è già un aiuto. Poi ci sono gli aiuti economici, poi ci sono gli aiuti di lavoro, di collaborazione, che sono ovviamente importantissimi, ma già se la gente si sveglia e comincia a capire queste cose è già una cosa buona. Quindi non andate dietro alle chiacchiere delle lobby e sulle lobby, che sono state l'argomento principale di questa trasmissione, e vedete un momentino di ragionare con la vostra testa e di dare un pochino un'occhiata anche alle cose che noi stiamo scrivendo, analizzando in rete e che non trovate da nessun'altra parte. Perché? Perché il resto dell'informazione è completamente colonizzata dalle lobby politiche parassite, anche a Trieste, così come accade in Italia. Bene, con questo abbiamo concluso la puntata di quest'oggi, lunedì 20 febbraio 2017, della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera. Ringraziamo coloro che ci hanno seguito fin qui e coloro anche che hanno dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che comunque va ora in replica registrata, sino all'inserimento della prossima. Grazie a tutti quindi per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati, utili e interessanti da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera.